Amici di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata della diretta Ubitennis per l'Australian Open. Siamo arrivati alla fine del terzo turno, fine della sesta giornata, abbiamo la griglia degli ottavi di finale e abbiamo un solo italiano in gara, ovvero Jannik Sinner che nella giornata di domenica, a partire dalle ore 9, giocherà contro Stefano Tsitsipas, la rivincita del quarto di finale che lo scorso anno gli fece pensare che forse era meglio andare a fare qualcosa di diverso e non rimanere con i team piatti. Bene, io sono Vanni Gibertini e di fianco a me, come al solito, c'è il mio compare Luca Baldissera. Ciao.
Un abbraccio Vanni, un salutone a tutti. E rimarchiamo l'avventura terminata stamattina, ma esaltante a tratti, del signor Andy Murray, che ovviamente ha fregato il pronostico a noi, ha preso tipo chiunque, raccattando una partita incredibile contro Tanasi Kokkinakis. Registriamo il nostro piccolo pupillo Ben Shelton, che continua ad andare, insomma, piuttosto bene, perché non è facile dare 3-7-0 a Popirin a casa sua. Ti ricordi che il dubbio era: vediamo come se la cava davanti a uno stadio a cui non è abituato in termini di dimensioni, di numerosità del pubblico, e se l'è cavata molto bene. Adesso vediamo la prova del 9 contro il mio pupillo JJ Wolff. E insomma, diventa interessante la vicenda. Qua diciamo che la zona di tabellone a stelle e strisce, insomma, si fa interessante ed è veramente una partita della vita per Ben Shelton. Lo è anche per Wolff, che però, insomma, qualcosetta in più ne ha passate, soprattutto in termini di infortuni. Sarà interessante. Non so, ve lo dico subito che non so dare un pronostico. E cosa abbiamo visto di, come dire, fuori dal comune? Korda. Cioè, ragazzi, Korda a un certo punto sembrava suo padre a livello di pulizia dei colpi, di qualità della sbracciata e tutto, solo più forte. Cioè, nel senso che tirava più forte. Adesso è chiaro che il buon Petter questo torneo l'ha vinto, pur se un attimino aiutato, pare, ed è arrivato a due del mondo, eccetera. Vediamo, Korda è un serissimo candidato a fare una sorpresa. Che dici, Vania? Anche perché oggi il nostro adorato e adorabile Grigor Dimitrov continua a, come dire, ad adattarsi a un ruolo di comprimario che, secondo me, uno con un talento del genere dovrebbe rifiutare, almeno al termine della carriera. Cioè, mi è venuto in mente, guardando il modo in cui si muoveva Novak Djokovic, ovviamente l'avversario da Grigor Dim che Grigor Dimitrov non è stato in grado di, come dire, mettere in difficoltà, nonostante fosse palese che anche oggi Novak non era tanto bene con la gamba. Ho letto l'intervista poco fa e diceva che sì, lui prende le pillole, le creme riscaldanti, che vabbè, passa un attimo il fastidio, poi torna. Non è bene Novak, e io non riesco a capire. Cioè, una cosa che Grigor Dimitrov ha sempre fatto molto bene è la sbracciata di diritto a stringere. Cioè, Novak non aveva grossi problemi dal lato del rovescio. Sì, ovvio che in open, in allungo, dal lato del rovescio usi la gamba sinistra, ma la pianti lì e tiri il rovescio. Invece, dal lato del dritto, la gamba sinistra è fondamentale, perché è quella che dall'ultimo sprint, l'ultima spinta, per poi buttare giù la pedata a destra e giocare il dritto in allungo. Cioè, a un certo punto Dimitrov, ogni volta che metteva il dritto dal lato destro, Novak sbagliava di metri. Insomma, lì non, cioè, non è stato abbastanza cattivo. Strepitoso Djokovic, strepitoso, ma mi è venuto in mente che se invece di Dimitrov avesse avuto davanti Murray, secondo me Andy in qualche maniera lo fregava. Cioè, io ho trovato Dimitrov francamente proprio ottuso dal punto di vista tattico. Hai davanti un fenomeno che è superiore a te, si vede, lo è sempre stato. Per una volta che lo vedi, no? Vedi un angolino di campo dove puoi metterlo seriamente in difficoltà e stai lì a menare sulla diagonale di rovescio? Cioè, non so, Vanni, cioè, hai presente quelle cose che da coach ti metteresti a gridare se tu fossi in tribuna? Come la pensi?
Alberto non era proprio
Eh
così.
no, aveva una faccia, sì, cioè, beh, assolutamente comprensibile. Segnaliamo anche una bella rimonta di Jannik, che noi davamo per vincitore tranquillo, cosa che poi si è verificata, ma solo negli ultimi tre set, contro Marton Fucsovics. Adesso, insomma, ragazzi, anche qua, che sta diventando un'abitudine italiana quella di regalare un paio di set, non vorrei mai, eh. Comunque, Jannik si presenta, come dici tu, alla partita di cartello, perché ragazzi, domani mattina, tutti col caffettino in mano, le briochine. E forza Yannick. Forse è una partita molto svolta, secondo me. Che dici tu?
Sì, è una partita che forse forse fa un po' il consuntivo di un anno, fa un po' il consuntivo di una stagione che ha
Si chiude un
visto
cerchio, no?
grandissimi cambiamenti, sì, che ha visto grandissimi cambiamenti, e vediamo un po' che progressi ci sono stati, vediamo che cosa è successo. Fare peggio dell'anno scorso è difficile, perché l'anno scorso fu veramente un accaporetto senza nessun tipo di giustificazione.
Oddio, Tsitsipas nell'intervista, quando gli hanno giustamente chiesto di Jannik per il turno successivo, si ricorda di quella partita come una partita netta nel punteggio, ma molto meno netta secondo lui. Nel gioco, cioè, secondo lui è stata combattuta e gli è andata. Oh, segnalo le impressioni dell'amico greco. E le ragazze Vanni, mi pare che, insomma, a parte il brutto inciampo di Maria Saccari, il resto sta andando più o meno come dovrebbe.
Sì, ci sono un po' tutte, stanno arrivando al dunque, stanno arrivando i nodi stanno arrivando al pettine, e speriamo, perché devo essere sincero, il torneo femminile fino adesso è stato abbastanza moscio. Non c'è stato proprio grande pathos, anche perché forse c'erano dei primi turni più interessanti di quelli che non sono stati i secondi e i terzi. C'era l'esordio di Swiatek, che si è comunque dimostrato impegnativo. Poi abbiamo avuto il secondo turno tra Andreescu e Go no, chiedo scusa, tra Raducanu e Goff. Ci sono stati dei primi e dei secondi turni così interessanti. Il terzo turno è stato veramente molto molto moscio, a parte niente, no, non, io non ho proprio visto nulla. E speriamo agli ottavi di finale. Io credo che sia un grande guadagno questa Azarenka,
Sì,
che è da
ma
corsa.
noi avevamo fatto notare la diretta scorsa, ragazzi, guardate che se Azarenka è in forma, è una delle più forti in assoluto, eh. E vediamo dove va a finire sta benedetta Azarenka. Purtroppo, come avevamo già accennato e avevamo anche giustamente pronosticato, non c'è letteralmente stata storia per Camila Giorgi contro Belinda, però
Ma il
insomma.
problema è che c'è anche stata, cioè, devo essere sincero, la fine dell'incontro è stata sconvolgente, perché era sotto 6-2-4-2, 15-40, è riuscita in qualche modo a sgavagnarla ed è andata 5 pari. Sul 5 pari era 15-0 e poi ha fatto 4 errori gratuiti, il secondo dei quali da SAT.
Vanni, è Camila, è Camila.
Ho capito, però.
Già, beh, con quella qualità nel colpire la palla, se il best ranking di Camila cosa è stato? Non è mai stata nelle 20? Ecco,
No, non è mai stata nelle 20.
c'è un
Non è
motivo.
mai stata nelle
Perché
20.
capisci che è una che è in grado di tenere testa vincendo anche set, e cioè, quante top 10 ha battuto invece 15, una roba del genere?
16, se non
Ecco,
vado errato.
allora, se tu hai battuto 16 volte una top 10 e non hai neanche mai annusato la top 20, vuol dire che il problema di continuità è enorme e a questo punto della carriera irrisolvibile. La nostra speranza da tifosi del tennis italiano e da simpatizzanti di Camila, sperando che si chiarisca questa storia di vaccino, se no la metto nel mio angolino dei cattivi insieme a Djokovic, sapete come la penso, però la speranza è che, come è già successo un paio d'anni fa in Canada, sai, se una che gioca così azzecca la settimana, le regola tutte, però l'ha fatto una volta in una carriera e anche lì un motivo c'è. E vabbè, andiamo a vedere cosa ci raccontano i ragazzi, invece.
Michele Campolattano dice: non parliamo più di quel soggetto,
Non
cioè di quelli
sappiamo
del
di
tennis.
chi tu ti riferisca, comunque prendiamo atto.
Stelline da Enrico Bartoli e da Andrea Mumic,
Ma
grazie mille, come al solito,
figurate,
sempre
grazie.
gentilissimi. Domani diretta dopo Tsitsipas, Sinner ed obbligo, ma dipende, bisogna vedere che
Beh, dipende.
succede.
Facciamo così, Vanni, tanto è domenica,
Anche
ce la
domenica.
si può fare. E facciamo se vince Yannick? Una mezz'oretta, dai, così vi sfogate, commentate, noi vi diciamo come abbiamo visto la partita, senza parlare anche di altro. Potremmo farlo, dai.
Ci sarà il live durante la partita
Ma
di Sinner.
vuoi mettere il gusto, perché uno scrive commenti stupidi sul live e tu giustamente lo cazzi, vuoi mettere essere mandati a
Decisamente.
fanculo da Gibertini direttamente con la viva voce, su via. Dai, facciamo così, se domani Yannick vince, una mezz'oretta ci sentiamo, al volo.
Potete dirmi tre motivi per credere che Sinner possa battere Tsitsipas? Chiede Alan Tonico. Io non riesco a crederlo.
Alan, la qualità di Sinner non è lontana da quella di Tsitsipas. Naturalmente c'è un motivo se Tsitsipas è top 5 e Jannik no. Ci sono un sacco di motivi per cui i risultati di Tsitsipas in carriera fino adesso sono stati superiori, ma Jannik ovviamente sta arrivando. Tre motivi? Allora, prima roba, fregatene di fare ace, caro Jannik, ti prego, piazzami un 80% di prime palle sul rovescio di Tsitsipas, questo. Cioè, 80 nel senso non la percentuale di prime palle che vanno in campo. L'80% delle prime palle di Jannik deve essere sul rovescio di Tsitsipas con buona percentuale. Va benissimo se gliela metti lì a 190 e poi comandi. Quello che fa paura a me di Zizi è più o meno quello che è successo l'anno scorso, no? Cioè, che le condizioni di questi campi temo che possano favorire uno svolgimento tecnico-tattico del genere. Cioè, se Zizi si mette a sbracciare da gran terraiolo, qual è nella natura, ti ricordi cosa gli ha fatto Jannik con gli angoli stretti l'anno scorso? Ecco, quello lo deve evitare Jannik. Cioè, Jannik deve evitare che Zizi abbia la palla a tre quarti di campo sul dritto, perché a quel punto ti ritrovi nelle fioriere. Perché Zizi ha il toppone stretto che Jannik peraltro non ha, e quando sei laggiù che fai? Tiri la fucilata a lungolinea cercando l'applauso, ma te ne va dentro uno su 10. Questo deve evitare di essere spostato lateralmente troppo da Zizi, fargli capire che sul cemento lui c'è. Come dicevamo l'altro giorno, sulla terra battuta, questa sarebbe una partita in cui Tsitsipas sarebbe largamente favorito. Per largamente intendo 60-40, 65-35, cioè quelli che dicono 90-10, secondo me, vabbè. Sul cemento invece deve essere 50-50, anche con un giocatore di caratura evidentemente superiore per adesso. È personalità, servizio sul rovescio, evitare che quell'altro abbia la possibilità di sbracciarti fuori con quegli incrociati stretti tremendi che è bravissimo a fare, soprattutto di dritto, e personalità, cioè andare in campo dicendo: ragazzi, io sono uno dei migliori al mondo sul cemento, per cui non posso partire battuto con nessuno. Ecco, questa, tu come la vedi, Vanni?
Ed è abbastanza improbabile che Tsitsipas riesca a giocare come ha giocato l'anno scorso, quando fece una partita
Infatti.
straordinaria.
Ah, beh,
Io,
chiaro, poi sai.
non c'è stata soltanto, diciamo, la Caporetto tecnico-tattica di Sinner, c'è stato anche Sinner e c'è
Beh,
stato anche
certo.
Tsitsipas che ha
Ah,
giocato una
sì.
partita straordinaria.
Sì, i famosi bambini con i baffi gli venivano, c'è cioè una
Sì,
roba.
difficile da ripetere, per cui in condizioni più normali. Credo che ci possa essere
Un'ultima
partita.
cosetta potrebbe essere degna di essere fatta notare: Tsitsipas arriva a questo ottavo di finale come un treno, letteralmente. Ha giocato contro, con tutto il rispetto per i suoi avversari, contro nessuno che avesse un po' gli avesse le possibilità tecniche e tattiche e anche fisiche di sentirgli la febbre. Mentre invece Jannik, la sua gran battaglia con Fuksovics, l'ha portata a casa ed è una cosa che fa bene, cioè quando le vinci quelle partite e le vinci senza disintegrarti per 9 ore in campo, fanno bene. Cioè Jannik ha già superato la sua bella battaglia in questo torneo e boh. Mentre Zizi, cioè Jannik sarà il primo avversario veramente di spessore che affronta Tsitsipas, a mio avviso. Stiamo parlando di top 5, con tutto rispetto per gli avversari battuti finora. Quello potrebbe essere un elemento.
Saluto da Marcello Pronesti, noi ricambiamo. Gerardo
Ok.
Sabati ha voglia di gelato al fior di latte con variegato al mirtillo guardando l'outfit di Dimitrov. D'accordo, non saremmo noi
Sì.
a parlare contro il gelato. Sara Bazzecalupi parla di Sinner Tsitsipas, abbiamo già
Abbiamo
parlato.
già
Secondo
parlato.
Michele Campolattano è Tsitsipas in 4, anche abbastanza facile. Michele Iacicco
Speriamo di no, che devo dirti.
chiede se cambiano tanto le condizioni da giocare alle 11 del mattino e invece, rispetto alla sessione serale, ma in questi giorni non fa molto caldo a Melbourne, è un clima abbastanza autunnale.
Cos'erano 15-16 gradi l'altra sera, dicevano
Sì,
in
dovremmo essere un
telecronaca.
po' più su adesso, però non fa decisamente caldo. Se facesse molto caldo, la differenza sarebbe più sensibile, questo sì.
Eh sì.
E poi ci dice che J.J. Wolff non è il
Beh,
vincitore
ma
che
io,
avremo, ma è
sai,
certamente quello che meritiamo.
ho fatto partire una crociata ironica usando il mio profilo Facebook, adorando la truzzaggine naturale e vincente di JJ Wolf, per cui insomma, comunque è fenomeno, eh? Mamma mia, che tipo.
Secondo Daniele Fortunato, Korda potrebbe anche arrivare
Eh
in
sì, eh
semifinale.
sì,
Effettivamente sì,
eh sì.
c'è uno spazio per arrivare in semifinale. Giuseppe Bellu ci vede finalmente live e noi
un abbraccio Giuseppe
questa cosa, e invece Stefano Farsetti ci riascolta dopo,
ma va benissimo.
Sempre Campolattano dice: ma quale non stava bene con la gara? Non stava bene.
No, dai, su.
No.
Era chiarissima la difficoltà. Guarda quello che è successo, soprattutto verso la fine del primo set, che è un set che Dimitrov non ha vinto. Cioè, sono quei set che meriterebbe bastonate per non averlo vinto. Dimitrov, cioè, sono stati momenti in cui sembrava di vedere Serena Williams l'anno scorso. Al terzo passo verso destra partiva al dritto a caso, ovviamente in allungo, senza peso giusto, che volava via due metri. È uno dell'esperienza di Dimitrov, lì doveva affondare con cattiveria e non l'ha fatto.
Canteremo la canzone Robo Nolle si è ferito in una gamba. Allora, no. Enrico Bartoli, ciao ragazzi, credete che il match di Jannik di domani possa essere la definitiva consacrazione se dovesse vincere? No, arriverebbe ai quarti di finale.
Non è cosa peraltro già raggiunta, non è... No, ecco, ha più da perdere che da vincere da questa partita, Jannik. Sì. Questo è il problema anche. Vale anche per Tsitsipas, perché fai tre partite contro comprimario, poi al primo posto vai a casa, insomma, sei comunque un top 5 con ambizioni. Cioè, sbaglio o Zizi è uno di quelli che se dovesse vincere il torneo sarebbe numero uno?
Potrebbe farlo, sì.
Potrebbe per dire, insomma, sai.
Enrico Bartoli dice forza Jannik, Giuseppe Bello manda le stelline.
E noi lo abbracciamo.
Matteo Simonacci, sono matto io, questa volta me la sento calda per Sinner, cioè a costo del quinto greco, il greco di batte domani. No, questo mi
ok, a costo ne dava il quinto, vuole che batta il greco. Caro Matteo, dicendo che te la senti calda per Jannik, è confortante che tu sia un maschio, perché se no poteva essere interpretata malissimo la frase. Però, caro Matteo, ma certo, ragazzi, sono le partite più importanti dell'anno queste. Cioè, ci sono quattro slam in un anno. Quando arrivi alle fasi salienti di questo tipo di tabelloni, per un professionista del calibro di Sinner, comunque queste sono una delle 10 partite più importanti che giocherà in tutto l'anno. E cioè, deve dare tutto e come, deve morire sul campo se serve a vincere, certamente.
Gianmarco Ramanzin ci chiede se De Minor può avere il gioco per fregare 9.
La deve mettere sulla lotta, la deve mettere sulla lotta feroce, e Nole deve soffrire, fisicamente intendo.
Allora, una cosa che si può dire è che, adesso è una battuta ovviamente, però forse sarebbe bene che Djokovic fosse sempre infortunato, perché gioca meno da pallettaro.
Io mi sto divertendo come un matto, sì. Io ho detto l'altro giorno che mi dispiace, cioè io sapete come la penso sulla filosofia di tennis che hanno implementato per tre quarti delle loro carriere Nadal e Djokovic, cioè un par de balle tutti e due, ma ovviamente essendo dei fenomeni, cioè io ripeto, Rafa Zoppo che l'altro giorno mollava Siluri a tutto braccio, andava a rete facendo le sbozzate dall'altra parte, era esaltato, sembrava di vedere un mancino australiano anni 80 sull'erba. Novak stesso, quando a un certo punto si è messo a tirare risposte vincenti da tutte le parti l'altro giorno e anche oggi con Dimitrov, insomma, alla prima palla ti cercava il vincente, è stato uno spettacolo. Solo che non puoi sperare che questi siano mezzi acciaccati perché ti facciano vedere tutta la qualità del loro colpire la palla. Però sì, no, Vanni, bellissimo.
Anna Marta, dancer distante, ringrazia Sir Andy Murray, grazie, e ringrazia noi per le dirette. Noi,
ma grazie a te che ci segui, grazie a te che ci segui.
Allora, secondo me tipo un Bautista Agut in questo momento avrebbe grosse chance di battere Nole, ma se riesce.
Sì, ma poi lui sa come rompere le balle a Novak, ti ricordi la semifinale 2019 a Wimbledon? Sì. Arrivavano un set pari con Novak piuttosto incazzato e a quel punto ci fu anche uno screzio con il pubblico, mi ricordo, insomma, cioè, e Bautista Agut non aveva fatto nulla se non implementare regolarità assolute. Ricordiamoci che questo Djokovic di fine carriera, diciamo, anche se ne ha ancora di strada da fare tranquillamente con quel fisicaccio che ha, non è che sia uno che, nonostante il suo approccio al gioco possa far ritenere il contrario, non è mica uno che ha una grande pazienza, Ti ricordi quando si trovava davanti un Bautista Agut che senza nessun problema gli teneva 35 scambi a punto? A un certo punto si rompeva le balle e rischiava sbagliando lui o faceva palle corte che non ci stavano, ti ricordi? Per cui, tornando un attimo alla domanda precedente, se De Minaur che ha un problema di cilindrata con Djokovic, giocano uguale, solo che Djokovic tira la palla 20 all'ora più veloce, c'è quello un problema grosso. Ma se De Minaur dovesse riuscire a metterla in lotta, ma lotta tipo stiamo qua e a costo di restituirti i pallonetti, tanto so che non hai lo smash di Becker, sto qua e ti tengo 30 scambi appunto in campo, non so mica. cioè, quello è l'unica possibilità. Cioè, De Minaro deve mettersi la bandana da guerrigliero e dire adesso siamo qua 5 ore, se no non ha possibilità, no? Cioè, è l'unica.
Paolo Anna Gambini Panicali, sono i due che hanno l'account combinato. Secondo voi Andrescu riuscirà a tornare protagonista? Noi lo speriamo. Ha sicuramente l'atteggiamento giusto.
Anni di Bianca adesso? 23, 4?
È a 2001, se non vado errato.
22 appena.
Aspetta, andiamo a vedere.
Controlla, perché è uno di quelli, un po' come Zverev, che ha 25 anni appena fatti, cioè che è da talmente tanto tempo in giro che ti paga una veterana, ma non dimentichiamo che è giovanissimo ancora. Quant'è esatto lei?
Non è finito. Tennis.
Tennis. Ci avesse il computer di Gibertini con la cartella tennis. Beh, non mi fatico a crederlo.
Ha un computer a parte. Allora, Bianca Andrescu... Sì. È del 2000, no, sono 22, compierà 23 nel
ragazzi, una carriera ancora neonata, per strano che possa sembrare, considerato quello che ha vinto.
Saluti da Simone Rizzoli, che noi contraccambiamo. Domanda per Luca da Gino Paoli: con che impugnatura gioca il rovescio Rud? A me sembra che impugni come Nadal gli escono dei topponi incredibili anche giocando
prima. Ma non esattamente, nel senso, Nadal è caratteristico, cioè lui usa il rovescio da destra, lui è un destro naturale, quindi impugna quasi semi-western con la mano non dominante, che poi invece sarebbe la sua mano dominante, insomma la destra, per cui ha passato l'intera carriera ad avere delle grosse difficoltà Nadal, per esempio, a tirare lungolinea di rovescio, mentre invece i rovesci diagonali erano straordinari, gli hanno permesso di neutralizzare la diagonale di dritto della stragrande maggioranza degli avversari, Federer compreso. Rude è meno estremo e l'impressione che ti dà è che lui usa molti polsi alla Ferrer proprio, cioè lui in realtà l'impugnatura della mano sinistra sua non è chiusa, insomma, caricata, chiamatelo come volete, sono definizioni, quasi semi-western come Rafa, però flette giù ed è in grado di lasciare andare i polsi sopra, un po' come faceva David Ferrer. È un buon rovescio, è un rovescio molto molto adatto alla terra battuta, ma che lui ha saputo ben come dire, utilizzare anche sui terreni veloci.
Pivella Alessio dice che secondo lui Djokovic ha un pizzico di fortuna perché i tre giocatori che potrebbero batterlo stanno tutti dalla stessa parte, sono Korda, Sinner e Stefanos. Ma sì, potrebbe anche avere, diciamo, meno più fortuna, perché per esempio la parte del tabellone, quella lasciata libera da Berrettini, purtroppo è sicuramente quella più debole, e lui invece è sopra, dove ci sono, lui ha De Minaur negli ottavi di finale, negli ottavi potrebbe avere Rublev o Runa, che comunque sarebbe una partita impegnativa, e poi la semifinale probabilmente sarebbe meno impegnativa, perché ci sarebbe Bautista Agut oppure uno dei tre americani, se riescono a battere Bautista Agut, per cui da questo punto di vista, insomma, poteva anche andargli peggio, e poteva anche andargli meglio, come accade spesso nei tornei, poi i conti si fanno alla fine. Secondo Arantonico invece, se Rune batterà Rublev, a mio parere è già da considerare superiore a Sinner ed eliminerà Djokovic. Allora, se batte Rublev dovrebbe arrivare addirittura al numero 8, se non vado errato, nella classifica mondiale. Per cui
meno male,
è una classifica di tutto rispetto, sicuramente superiore al best ranking di Sinner, sì, non c'è dubbio. Giuseppe Cipro: ma i tennisti e le tenniste italiane, tranne Sinner, che fine hanno fatto allo Australian Open? Hanno perso. Sì, di solito succede così, che si gioca e poi qualcuno vince, altri perdono e vanno a casa. Che figuraccia hanno fatto? Figuraccia no. Sembra che possa parlare di figuraccia, perché ormai ci siamo abituati troppo bene. Giulio Donati: pensate che Berrettini abbia raggiunto il top della carriera con la finale di Wimbledon? Speriamo di no.
No.
Oppure i suoi tempi migliori saranno nel prossimo futuro?
Certamente, saranno quando lo vincerà Wimbledon. Io ho scommesso che entro 5 anni Berrettini vince Wimbledon.
Ha fatto un Tommasi?
No, assolutamente. Io continuerò a parlare di tennis anche se non succede, non mi azzardo a dire smetto se, però secondo me Matteo, che ha 26 anni, ne ha ancora 6 anni buoni al top, se non succedono cose strane col fisico, di carriera, secondo me uno dei prossimi sei Wimbledon sarà di Matteo Berrettini.
Simone Rizzoli dice che Azarenka è fortissima, ma non riesce più a mantenere l'intensità che metteva le corde anche Senna. È vero, non è più quella che era.
È vero, però per queste di adesso basta.
Roberto Sghedoni, amorevole Murray per l'amore che ha per il gioco, anche se quando gioca fa venire 2P. E secondo voi può essere competitivo ancora nei tornei che contano? È stata una fiammata?
Sai, competitivo sì, nel senso che come ha fatto con Berrettini e Kokkinakis potrà ancora fare sgambetti anche dolorosi per gli avversari, ma vederlo andare in fondo a un torneo grosso la vedo dura. Forse qualche 500, ma già un 1000 la vedo dura.
Gerardo Campatelli è contento per Cacciano?
Sì, sì, grande Thor. Che rimane l'ultimo scoglio prima del trionfo di JJ Wolf. Perché notavo che JJ Wolf ha perso un solo set fino adesso con Jordan Thompson, ovviamente, perché è baffo anche lui. Ora, oltre come facevo notare sui social, sono rimaste solo faccette glabre in gara, a parte Thor Khachanov, per cui sì, direi che la strada è spianata per i baffoni.
Un saluto da Mary Star Tomsi, Fabio Argnani ci fa i complimenti per le dirette, dice che ha letto il mio articolo sulla questione della lunghezza degli incontri, mi chiedo se non si potrebbe negli slam fare incontri la prima settimana 2 su 3 e poi 3 su 5 dagli ottavi in poi. A me non piace l'idea di cambiare formula a metà.
Sì, perché, neanche a me tanto.
Perché sì, come diceva il buon Reno Tommasi, sarebbe come fare le batterie sugli 800 e le finali sui 1500, è uno sport diverso.
Va bene, no, infatti.
Alessandro Usai, più che un uomo, un passato remoto. Si può dire che quelli che continuano a criticare Berrettini hanno rotto le palle? Si può dire sicuramente. Lui e Sinner sono due grandi tennisti vincenti e belli da vedere. L'unico appunto che si potrebbe fare è che vincono raramente contro i top 5, ma anche lì ci sta secondo me.
È vero, Matteo ha già battuto 5 volte dei top 5, 2-3 volte team, poi questi nell'ultimo periodo alla United Cup, insomma. Ma anche Sinner, cioè, ragazzi, scusate, i top 5 sono top 5 per un motivo, ovvero che è difficilissimo batterli e di solito si battono fra di loro. Voglio dire, è abbastanza logico.
Poi, insomma, diciamo la verità, Sinner e Berrettini non hanno proprio un gioco estremamente spettacolare, perché tutti e due...
No, cioè Sinner è uno sparapalle molto costante ed è bello da vedere tecnicamente, però è un po' monotematico, questo bisogna essere sinceri. A me Matteo piace molto di più perché le variazioni con le rovesce, soprattutto l'alternanza di sprangate apocalittiche e poi palle corte o tocchi fatti molto bene mi è sempre piaciuta, ma cioè, almeno c'è un po' di varietà. Però sì, certo, non stiamo parlando di Dimitrov in forma o anche, restando a casa nostra, Musetti in stato di grazia, quello siamo d'accordo.
Secondo Pasquale De Toro, Sinner deve fare una partita da Raonic contro Tsitsipas in Australia nel 2020. Ora lui, Pasquale, ha questa visione Raonic-centrica del mondo in base alla quale tutto si rapporta al giocatore canadese, però sì, di fatto deve essere una prestazione di quelle maiuscole. Giuseppe Ricci dice che secondo lui è troppo presto per giudicare gli avanzamenti.
Sì, i miglioramenti, gli avanzamenti okay. Di Yannick.
L'ultimo anno è stato devastante per i troppi infortuni, decisamente. Speriamo che quest'anno vada un po' meglio. Perché
altrimenti... Non solo per lui, peraltro.
Sì, sicuramente sì. La generazione di mezzo dei 25 anni circa, Medvedev, Zverev, Berrettini, Fritz, è mancata questa Australian Open, e capita.
Questo
è
sì. Solo la maledizione Zverev non per colpa sua.
È solo la maledizione di Netflix o si riscatteranno a Roland Garros? Ma io credo che torneranno.
Si riscatteranno presto e vinceranno tanto, fidati.
Perché altro bisogna vedere, stavo guardando l'avanzata del tennis americano. Davvero, al momento nella classifica live, il decimo giocatore americano è Maxime Cressy, che è al numero 53.
Ed è un signor giocatore.
Ed è un signor giocatore. E questo, volendo fare appunto i conti in tasca agli altri, si contrappone alla catastrofe del tennis francese, che dalla prossima classifica dovrebbe avere come numero uno Benjamin Bonzi, che con tutto il rispetto per Benjamin Bonzi sarà numero 42.
Oggi mi verrebbe da dire, dopo gli anni di Gianluca Pozzi, che ci esaltava quando vinceva due partite leggendarie lui, ma chiaramente con dei limiti soprattutto di potenza eccetera. All'Alba giocava lui dell'epoca dei super atleti, quando cominciavano ad arrivare dei Marcantoni spaventosi in giro per il tour, cioè, oggi a me, domani a te,
sì, anche oggi tocca loro mangiare le baguette di ieri. Allora,
esatto.
Allora, Roberto Sghedoni: sono riuscito a vedere un po' di Mitrov e sono rimasto un po' deluso. Anche noi. Non era centratissimo, l'occasione c'era. Mi viene un dubbio: in questo tennis in cui lo schema tattico è solo il palleggio da fondo, non finisce che vince sempre chi è più bravo in quel gioco?
Certo, non ci sono molti
dubbi. Francesco Franco, non Francesco Colombare, gli manca solo il servizio e la volley di Raonic.
Sì, Yannick, questo è abbastanza vero.
Solo quello. Paolo Anna Gambini, sì. Paricale, il solito spettacolo rammarico Shapovalov, che comunque vedo molto migliorato tecnicamente. Shapovalov, io credo ci vorrà ancora un po', però ci siamo.
Sì, ci siamo, però... Cazzo, se stiamo aspettando sta crostata che esca bella fragrante dal forno, perché, cioè, ok, tutto quello vuoi. Probabilmente in questo momento Denis Shapovalov sta implementando il tennis più difficile e rischioso di tutti, Musetti compreso, che alla fine Musetti è uno buono a livello di consistenza, a parte le figate che fa con la palla corta, la professional lungolinea, eccetera. Ma il modo in cui aggredisce la palla, sempre in anticipo, sempre in sospensione, sempre con la massima spinta delle gambe, Shapovalov è letteralmente... Ci sembra vedere Henri Leconte redivivo, uno di quelli che dice, cazzo... però è chiaro che gli inciampi sono tanti e dolorosi. Certo che, insomma... Io il terrore Dimitrov c'è, sai Vanni? Il terrore Dimitrov c'è, nel senso di assistere nuovamente a una carriera che sarà comunque ottima, come lo è stata quella di Dimitrov. È stato 3 ATP Dimitrov, ha vinto le finals, insomma, ha fatto semifinali slam a destra e a sinistra, ma con quel braccio, quel talento lì, Grigor avrebbe dovuto stare nei top 5 fisso per 10 anni insieme agli altri fenomeni. Si può dire lo stesso per Shapovalov, il timore è che non sarà così, però anche lì, anni esatti di Shapo, quanti ne fa quest'anno?
È un 99, quindi compierà 24 anni in aprile. Sì.
Ecco, purtroppo i giocatori del genere cominci a vedere le cose migliori che a livello proprio anche di, come dire, consistenza di quello che fanno, non solo il colpo d'applausi, verso quell'età lì. Ci vuole tanto tempo per costruire macchine da tennis di tale complessità e difficoltà proprio di interpretazione del gioco. E lo stesso Federer, prima dei 22 anni aveva vinto una banana praticamente, poi è Federer, chiaro che insomma. E per questo io invito sempre a star calmi con gente come Musetti, adesso aspettiamo Mattia Bellucci che è un altro brillante, insomma, cioè, diamogli tempo. Certo Vanni, che se entro i prossimi 2 anni l'amico Shapo non ci piazza qualche zampata significativa, ne poteva già piazzare una seria 2 anni fa, perché quella semifinale a Wimbledon sa solo Djokovic come l'ha vinta. Ecco, ma comunque, insomma, io mi preoccupo. Che si dice in Canada, per esempio? Qualche commento sulla sconfitta con Urkac, che con tutto rispetto per Ubi Urkac, che è un fenomeno di giocatore, anche lui simpaticissimo, poi ragazzo gradevole a dir poco, però insomma, si poteva battere.
Io credo che l'ascesa di Auger Aliassime mi abbia tolto un po' di spotlight e forse un po' di pressione.
E quindi ha perso con Urkac. Cioè, questo quindi... cioè...
Allora, Stefano Bellentani dice che...
Ah sì, scusate, già che l'ha nominato Vanni, se no poi ci dimentichiamo. Aliassime è ancora nel torneo, il fatto che abbia balbettato ripetutamente non toglie che sia un fenomeno, che sia... azzecca 2-3 cose del gioco e mette insieme 2-3 caselle, soprattutto il percentuale al servizio, diventa uno dei favoriti.
E ha un ottavo possibile, ha un ottavo possibile, perché gioca contro l'Ečka, quindi...
Infatti, bravo l'Ečka, scuola cieca, sempre un piacere.
E giocherebbe contro il vincente di Sinner e Tsitsipas, per cui insomma, ha una strada percorribile per la semifinale. Potrebbe anche essere il favorito per arrivare in finale nella parte alta.
Dietro a Tsitsipas, classifica parla chiaro.
Sì. Allora, Stefano Bellentani parla del nostro amico Tommaso Paolo, che vede la semifinale, e inoltre se Djokovic non migliora, con uno come De Minor può anche uscire la sorpresa.
Ne abbiamo parlato prima, deve veramente mettersi in trincea e non mollare un centimetro De Minor, l'unico modo.
Alessandro Usai, volevo chiedervi una cosa. Rune, risultati alla mano è sicuramente forte, ma personalmente quando lo vedo non mi dice proprio niente, perché parla danese. No, c'è un motivo, sono io che non vedo le sue qualità, ma è un peperino, ha un movimento straordinario, davvero un movimento
Sì, è
straordinario.
un l'omino dura, cioè, lo chiama Vanni, ha ragione.
E poi anche dal
È
punto di vista
la
della
versione
spinta.
maschile di Camila Giorgi, dai. Però non le butta via le partite, per cui insomma.
Alessandro Falange, Sebastian Corda si è formato tennisticamente negli Stati Uniti? Sì,
Sì, ma con suo
perché
padre.
sì, ha un team fisico nella Repubblica Ceca. Cioè il trainer penso che sia nella Repubblica Ceca, quindi probabilmente ci sono delle grosse influenze di quella scuola. Effettivamente si vede che ha dei colpi abbastanza che richiamano abbastanza i giocatori ciechi, però sì. Pasquale De Toro, il servizio secondo me lo sta migliorando
Non
parecchio,
sappiamo a chi ti riferisci, ma ci fidiamo
credo che
di te.
parli di Sinner. Marco Amato, personalmente ritengo che debbano funzionare queste tre cose: diagonale di rovescio, percentuale di prime palle in campo alta, risposta al servizio. Ah, vabbè, non è proprio.
Beh, sì.
Allora, Filippo Morselli, ciao Luca, articolo andato benissimo, grazie
Ah
degli ultimi.
sì,
Ah,
grande
ok.
Filippo, un salutone, gli avevo dato qualche consiglio su una preview che doveva scrivere. Anzi, adesso mandi il link che ti diamo i voti in diretta, Filippo, su via.
Giustamente. Non è che il problema di Sinner sia che deve mettere su qualche chilo di muscolo, ci vuole un po' di tempo, Luca Bonato.
Sì,
Ne ha messi su
guarda,
3 kg.
sì.
3 kg in un anno diciamo, siamo nel
Non
par.
puoi andare oltre.
Non è possibile fare molto di più. E poi, insomma, Sinner non è uno che ha il fisico di che ne so,
Di Alcaraz, non è quel tipo di
Tiafoe,
muscolo,
Alcaraz, sì,
sì.
non è che
No, lui è
diventa.
uno, voi dovete guardare, il futuro di Sinner dovrebbe essere il fisico di Zverev. Con calma, arriva a mettere su delle belle
Medvedev.
spalle, dei muscoli, anche tu, Medvedev è ancora più mingherlino. Se vogliamo essere un po' più sul massiccio andante, direi Zverev, ma anche il buon Alexander, quanti anni ci ha messo? Cioè, l'età di
Anche lui,
Sinner era
anche lui.
uguale, se non più magra, per cui...
Secondo voi Nadal darà l'addio a Roland Garros? Chiede Enrico Meta. Se ci
Chi lo
arriva
sa?
Roland Garros, io credo che dipenda molto dal suo fisico, perché non è sostenibile, cioè non è proponibile che lui debba giocare 3 tornei, si fa male e poi fa 6 mesi di rieducazione, poi gioca altri 3 tornei, si rifà male. Ragazzi, non è vita, non è tennis, non ha senso, non ha bisogno di fare una cosa del genere. Davvero, capisco che.
Enrico, se la stagione su terra di quest'anno dovesse come dire, evidenziare qualche altro tipo di criticità fisica, non è una questione di risultati, eh? Cioè, possono anche andargli male un paio di partite e non vincere i soliti tutti i tornei, poi l'importante è la Roland Garros per lui, ma se durante la stagione su terra Rafa fa una scivolata e sente un crick da qualche parte di nuovo, io ho dei timori. Tu che
Io
dici,
però
Vanni?
devo essere sincero, io ho molte perplessità ad avallare questa tendenza geografica che c'è nel dire Djokovic vince in Australia perché è l'Australia e Nadal vince a Parigi perché è Parigi.
Ah, beh, cioè, infatti l'anno scorso ha pur vinto Rafa in Australia, comodo. Cioè,
No,
comodo no, ma insomma.
però il discorso è che bisogna vincere i tornei e bisogna avere un tennis sufficiente per poterli vincere. Non è che basta soltanto che lui è Rafa e va a Parigi e vince per forza. No, al momento non sarebbe tra i favoriti, ma forse neanche tra quelli di seconda fila.
Beh, no, Rafa, abbi pazienza però, cioè, nel
Ma
senso
deve giocare a
che...
tennis. Il suo tennis in questo momento non sarebbe minimamente sufficiente per
Lo
arrivare.
so, però Nadal, anche senza una gamba, la seconda settimana al Roland Garros la fa. Chiaro che poi ti trovi davanti, cioè, mettiamolo così, se viene fuori adesso Tsitsipas Nadal sulla terra battuta, ipotizzando Rafa sano, per come l'abbiamo visto giocare prima che si facesse male anche con l'Australia, rischia, quello sì, però ci vuole un top, ecco, non è che perde con Bonzi, sempre l'abbiamo tirato fuori come esempio negativo, povera Stella che è simpaticissimo e bravissimo Benjamin, ma insomma, tutto qua. Però la tele, ecco, la stagione su terra dirà tanto, tanto, tanto.
Gigi Vazzana, ciao Mitici, che ne pensate del crollo di Medvedev che sembrava ingiocabile sul cemento e nella finale con Nadal non si è ancora ripreso, vero?
È vero.
Anche detto,
Ti
eh.
ricordi, Vanni, che lui dopo la finale con Nadal ha perfino detto cose
Sì,
tipo
aveva
voglio
detto questa
smettere, non
cosa,
mi
sì.
interessa più il tennis, mi si è rotto qualcosa dentro che non so se si aggiusterà. C'è stata un'ammazzata, ma a livelli di boh, ti ricordi la famosa finale di Coppa Davis, match decisivo con Usni e il nostro amico Dorian Gray dall'altra parte, quello che non invecchia mai.
Quello che non invecchia mai.
Dai, il francese non mi viene sul nome, su, te l'ho dato
Mannarino.
l'assist. Come?
Mannarino.
No, Mannarino,
No.
quello che ha perso la partita decisiva
L'ha
nella finale
perso.
di Coppa Davis da Usni, francese.
Ah, ma Mathieu, povero di Mathieu,
Mathieu,
ecco. No, ok.
ecco, voglio dire, cioè, speriamo che non sia il caso di Medvedev, ma può succedere che
Ah.
ci siano delle partite che letteralmente ti rovinano l'intera carriera. Perché a Mathieu
Sono
questo è successo, eh?
McEnroe ha preso una mazzata. Vabbè, poi ha vinto Wimbledon, però quella finale di
Sì.
Roland Garros lo ha segnato.
Io ho chiamato Paul Polemi Mathieu Dorian Gray perché c'è un ritratto a casa che invecchia al posto suo.
Sì, veramente, è una cosa vergognosa. Non dovrebbe essere permessa questa cosa. Alan Tonico, anche se non conosciamo ancora il plateau di Shelton, vi aspettate che sarà lui la punta dei tennisti americani nei prossimi 10 anni o siete per corda?
Livello alto, tutti e due possono arrivare molto in alto entrambi. Però
Sì.
Shelton ci sono ancora tanti punti. Oh, raga,
Sì.
questo ha vinto 3 partite, di cui quella soprattutto l'ultima significativa, ma piano, cioè adesso gioca benissimo, ma non è che, cioè, adesso come rune, no? Cioè, ok, piazzi qualche partita, qualche risultato, e sarà numero uno fine anno come Alcaraz, piano. Cioè, diamogli tempo. Per adesso Cordo è più avanti, ha più tennis sotto le suole delle scarpe, quello certamente.
Francesco Tassi chiede solo, io vedo Rune possibile sorpresa vincitore
No,
del
no.
torneo, è una ipotesi affascinante.
Sì.
È un'ipotesi affascinante che affascina tutti e ci tradirà in maniera puntualissima. Gigi Vazzana, Sinner mi sa che non riuscirà a battere Zizzi. Sono due livelli diversi, non credo, onestamente.
No, non sono due livelli diversi. Uno è un po' più forte. Classifica e risultati parlano per ora. Vediamo che succede. Vabbè, Michele ce l'ha un po' troppo con Djokovic, dice che fa finta. Ma Michele, non so se giochi a tennis, ma fidati che si vedeva che Djokovic non era a posto. Si vedeva.
È
Dopodiché,
chiaro
che
che lui
Djokovic possa risultare non simpaticissimo nelle sue
abbia un gusto teatrale,
manifestazioni,
sì,
ecco, sì,
sicuramente.
nelle sue manifestazioni teatrali mi trovi pure d'accordo, però non metterei assolutamente in dubbio che fosse decisamente meno matto.
Da quando è tornato, mi pare che Murray si sia specializzato in gazzare al quinto set di almeno 4 ore. Ma non è che si sia specializzato, è che non vince prima. Cioè, è che purtroppo. Così non lo fa apposta sicuramente. Secondo me vorrebbe, non voleva giocare 10 ore i primi 2 turni. Non,
Vabbè, ma
sicuramente
poi
no.
ragazzi, ricordatevi che il problema di Andy Murray è un'anca parzialmente ricostruita, neanche in metallo, perché mi ha spiegato che non è titanio il
Titanio.
materiale. No, 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 mi ha spiegato un medico che c'è un materiale ancora più, so, titanio rivestito, dico, insomma, è una roba ancora più cazzuta, super fantascientifica. Comunque, ma una volta che quell'articolazione funziona, se parliamo di tenuta atletica, Murray è uno che secondo me potrebbe avere, non dico tempi olimpici sulla maratona, ma non troppo distante, ecco. Cioè, è uno come Andy Murray, con quel fisico lì, quell'allenamento bestiale che ha sempre fatto per tutta la carriera, se parliamo di fiato, cioè se non gli fa male muoversi, se, a livello di fiato rimane uno dei migliori, eh.
Fabio Arniani vede JJ Wolff favorito per la vittoria, sarebbe meraviglioso, sarebbe
Carosello con la
veramente
macchina, facciamo i
meraviglioso.
caroselli con le macchine, come ai mondiali se
E
succede.
secondo Nico e Nicolino Taraborelli invece guardando JJ Wolff si sente un lord inglese anche se è stravaccato in mutande sulla
Ma
poltrona.
assolutamente, meraviglia, meraviglia. Quella lì la truzzaggine positiva.
Giovanni Buttitta, considerando le condizioni fisiche di Nole, io mi mordo ancora le mani per l'eliminazione di Berrettini, eh sì.
Sì, ma se le mordono tutti quelli che sono usciti, eh.
Ma anche Wimbledon l'anno scorso, cioè, poteva andare meglio. Stefano Acerbis ci manda le stelline, questo è sempre positivo. Lucia Zanotti ci saluta, vi manca non essere in Australia per nulla, no, guarda, proprio non mi
Ma
girano per niente.
guarda, chiaro che manca, poi io sento, fra l'altro c'è nessuno là praticamente, no. Sento, ho sentito un paio di persone che comunque sono là al torneo, l'amico Bruno Silveri, insomma, sarebbe bello essere là, ma sicuramente se fossimo là vi staremmo raccontando di quanto rompiballe sono gli organizzatori dell'Australian Open, per cui cioè, non sono migliorati da questo punto di vista.
Oltretutto, va detto, oggi hanno fatto il record di presenze, 94.800 spettatori in una giornata. Ora, stronzi saranno anche stronzi, perché bisogna dirlo, però fanno un bellissimo torneo. Fanno un bellissimo torneo.
E niente, Giovanni, ci ritroviamo fra poco più di un mese in California, a Indian Wells, per Wimbledon, vediamo se si riesce a organizzare come ogni anno, è che si viaggia davvero a vista in questi ultimi periodi.
Antonio del Sorbo, Djokovic non perde in Australia al 2018 e voi ipotizzate che possa uscire con il primo de minor qualsiasi?
Beh, Antonio, leggiti l'intervista. Djokovic continua a dire che gli fa male la gamba, è per quello che lo ipotizziamo. È ovvio che se Djokovic fosse a posto fisicamente sarebbe non favorito, strafavorito,
Ma non è
però.
che se perché non perde dal 2018 non perde più, cioè,
Fra
non,
l'altro.
ecco, questa cosa, devo essere sincero, questa determinazione del futuro in base al passato, cioè, no, anche se io ho studiato serie storiche, davvero, no, perché non funziona così?
Lo statistico di Gibertini qua si insolentisce se ha fatto questi
Davvero.
ragionamenti.
Allora, mitici. Grazie Stefano
Ma
Acerbis, finalmente
grazie.
vi becchi in diretta. Maledetto lavoro, ma le ho viste tutte in differita.
L'importante è
No
vederle.
Luca Vanni, no tennis. Ma che
Ci
bello.
arrendiamo e ti amiamo
Adesso
moltissimo,
ci
Stefano.
arriva Cluny con una cassa di Martini
Esatto.
alla porta. Allora, Nicolino Taraborrelli, tra Nole e la finale c'è solo Rune come
Insomma,
potenziale ostacolo. Beh, c'è anche gli
insomma,
altri.
sì, cioè,
Sinner, a Sinner non piace questo elemento.
peraltro, aspetta un momento. Allora, no, perché adesso vediamolo per bene. In questo momento, dove cazzo è finito il gioco? Eccolo qua. Intanto De Minaur, perché se non sei a posto, se sei a posto fisicamente, lo spazi via dal campo, perché giocano uguale, solo che Djokovic è nettamente più forte. Dopodiché, gli arriva o Rublev o Rune. Insomma, chiunque dei due arrivi, sempre ragionando su un Djokovic che non potrà essere al 100%, ma non lo potrà matematicamente, un fastidio muscolare di quel tipo non lo risolvi, lo tieni sotto controllo. E peraltro, appunto, dopo, insomma, ragazzi, Sinner, alla Sim, cioè, a me non pare proprio che ci siano, per il Djokovic visto adesso, non mi pare che ci sia un'autostrada. Poi, oh, Djokovic, come sempre fa, se ne sbatte le palle, vince lo stesso, magari, però, cioè, questo va sottolineato.
Cristian Romanello parla di Berrettini, dice troppi timori reverenziali e poco sa
Ma
che fai tu.
no,
No.
no, no, proprio no. Guarda, invito tutti questi che cioè adesso Cristian non è che ce lo conta, anzi, figurati, ma lo discutevo anche con Simona l'altro giorno, sai, la nostra amica tifosa di Djokovic, che dice non ha killer instinct. Ragazzi, Berrettini ha chiuso il 2021 come numero uno del mondo nei pressure points, 2022 numero 10, nonostante un anno devastato dagli infortuni, cioè Berrettini è uno dei migliori di tutti, pressure points si intende, palle break salvate, palle break convertite, tie break vinti rispetto a tie break persi e vittorie nei set decisivi, che siano terzo o quinto. Berrettini è al top in questo, sempre stato. Ora, adesso ha avuto una partitaccia e un momento di appannamento, ma neanche per questo adesso gli puntiamo il fucile, è una delle qualità migliori che ha e rimane, secondo me. E
E
poi il
chiede come si
solito.
potrebbe migliorare il rovescio.
Lo migliori, ma l'ha già migliorato, ragazzi. Ha tenuto mare di rovescio, tirandogli anche lungolina ogni tanto. Non sarà mai il suo colpo. Ma se Andy Murray ha vinto quello che ha vinto, scusate, se Andy Roddick ha vinto quello che ha vinto con lo rovescio che aveva, cioè, non vedo perché non dovrebbe uscirci Berrettini. Su, ragazzi, dai, cioè, non è così male, davvero. E io ricordo ancora adesso quello che disse Monfils dopo il quarto di finale di US Open 2019. Ti ricordi, Vanni? Che mi disse chiaro, ma davvero in Italia criticano così tanto la rovescia di Berrettini? Sì, gli ho detto io, e lui ha risposto, dovremmo provare a giocarci contro, perché comunque si appoggia, non sbaglia tanto, non è bravo a spingere, che è un altro discorso, e magari a passare e rispondere, ma se tu sei nel palleggio, lui non sbaglia, e ogni tanto ti tira delle rasoiate in slice a livelli di Federer o Roberta Vinci, sai, e ripeto, parole dei suoi avversari, dovete provare a giocarci contro, prima di tirare tanto guano sul rovescio di Berrettini, tutto qua.
Pasquale De Toro chiede se non è scorretto l'atteggiamento di Sabalenka che urla come una dannata a ogni scambio. Io le tirerei una lacchetta nei denti, sai, deve essere un gioiellino da giocarci contro. Simpaticissimo. Allora, Giovanni Buttita, che tristezza questo finale di carriera di George. Effettivamente sì. Almeno in passato ci regalava qualche sorpresa a quelle più forti, ora sembra un'impiegata del tennis.
Capito, ma terzo turno 156 mila dollari?
Sì.
Sai, se l'impiegata piuttosto ben remunerata, si può capire.
Michele, sì, va in escalation, dice che un'esibizione del re.
Ah, attenzione, però noi salutiamo con affetto Michele che torna dal Regno dei Morti, che sono i tifosi di Federer, che erano in lutto silenziosi. E ogni
Ah,
tanto
ok.
risbucano a spiegare al mondo che Federer era al tennis e tutti gli altri non erano degni di tenere una racchetta in mano. Ora, noi abbiamo adorato Federer, però Michele, abbi pazienza, è stato fortissimo, ma ce ne sono stati anche altri, dai.
Secondo Mago Gabriel è un peccato che Carreño Busta sia già fuori, con il suo gioco paziente da fondo era l'unica che poteva garantirci uno sbrocco definitivo. No, io credo che
Vabbè,
ci siano altri
Mago, ma
che
sì, ma
possono
sì.
farlo sbroccare, sì, Bautista Agut sicuramente, ma anche De Minaur, insomma, De Minaur se la tira sulla gazzarra, come magari con il pubblico intorno, sì, ci sono gli elementi per poter creare sì, un po' di gazzarra.
Allora,
Allora.
Rock mi chiede di Federico Urgesi, sintetizzo, sì, sono d'accordo con quello che dici, effettivamente la ragazza è piuttosto alta. È piuttosto alta e sì, gioca bene, vediamo. Io a livello di
75,
speranza,
pallavolo
no,
non serve
vabbè,
neanche.
capito, non è un 65 come tutte le altre, ecco, questo intendo. E per cui io ho molta fiducia in lei e in Matilda Pauletti a livello fisico, poi bisogna vedere se ci arrivano col tennis, perché questo non è scontato. Fisicamente buona.
Nicolino Terraborredi è un po' indietro, dice notizie dell'Osaka, Osaka è incinta. Osaka
Sì.
aspetta, mammino.
Osachina, considerato quanto gli frega del tennis in questo periodo, Vanni, dai. Cioè,
Sì, questo è vero.
guarda che è stato un I don't give a fuck enorme in faccia al tennis, al mondo del tennis. Essere in giro per l'Europa col morosetto mentre si giocava in Australia, dopodiché incinta, quindi io dico che quest'anno non la vediamo neanche di striscio, perché se è incinta adesso,
Sì.
settembre, ecco. Per cui fra una menata e l'altra sarà già un miracolo vederla agli Australian Open 2024, secondo me.
Antonico, dal punto di vista tecnico sono più fluidi i movimenti di corda o Sinner?
Sinner nettamente.
Come tocco, soprattutto nei lob corda, credo sia
Ci può stare, la
superiore.
manina di corda è effettivamente di altissima qualità, ma il modo in cui fa scorrere la palla, anche cioè, stiamo parlando Ferrari e Porsche, diventa quasi questione di gusti, entrambi la fanno filare da Dio, però c'è qualcosa nella scioltezza di Sinner che corda ancora non ama, ma sono letteralmente dettagli, sono proprio mini, come dire, piccoli aspetti anche della gestione del finale del colpo, che però siamo lì, cioè se sono due grandissimi, grandissimi colpitori di palle, io preferisco Yannick, ma diventa gusto personale.
Simonetta Bolzoni vuole sapere se il fatto che si giochi di sera la partita tra Yannick e Tsitsipas possa portare umidità, palle più lente e sia uno svantaggio per
Ma lo è
Sinner.
anche per Tsitsipas, sono due propositivi in modi diversi. Certo, quando la palla fila poco non è contento quasi nessuno. Continuano a tirare, giustamente, invece in questo caso, merda su ste palle. Cioè, veramente.
Io non ho visto la squadra, la serie sulla Davis del
È carina,
76.
è carina, 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 carina. Bellissima, beh sì, insomma, dipende, se sei poi un'appassionata dei tempi, sì, però è bella, è qualità. Simona ricorda appunto che, salutiamo Simona, e ricorda che Osaka aspetta un figlio. Davide, come vediamo il
Djokovic
Djokovic
fisicamente, come lo
fisicamente?
vedete,
Lo
amaro magari.
vediamo che tiene duro, non è certamente al meglio.
Francesco Aloi, non può essere che Sinner con il suo gioco mette in palla Tsitsipas, ma può essere che mette in palla parecchia gente se non la sfonda, perché
Ah sì, beh, è la
effettivamente
sindrome
è vero.
Berdych. Ci gioca bene chiunque contro Sinner.
Perché su questa palla bella piena. E poi lui ha il difetto di tirare le grandi sassate al centro, quello devo essere sincero non ho mai
Eh sì.
capito. Lui tira in mezzo al campo, tira queste bordate in mezzo al campo.
No, beh, ci sta tatticamente perché ovviamente se sei profondo e centrale non dai il minimo, cioè nessuno ti fa male da là. Però ovviamente è un colpo interlocutorio, questo è certo.
Enrico Metta vuole sapere se vediamo Luca Nardi entrare nei centro entro la fine dell'anno.
Io lo spero,
Lo
però
spero, è
deve piazzare un due
lontano.
zampate, deve piazzare un due zampate.
Stai sereno, il clown è più in
Vabbè,
forma che ever.
Michele, caro Michele,
Michele, ciao.
ammonizione ufficiale, questo non è il genere di pagina dove gli ultras, in questo caso immagino tu lo sia, di Federer sono ben accetti, per cui non insultiamo nessuno e godiamoci il tennis.
Dennis Supavalov, questo non l'ho capito, uno spettacolo per la
Shapovalov, è
gastrite.
Shupavalov, e lì ci sta.
Supavalov, accidenti.
Accidenti, è vero. Di
Nicolino
Federico
Taravorelli,
Corregge.
ciao, ha giocato tante belle partite, equilibrate
Eh sì,
combattute, le ha perse, esatto.
molto
È un
vero, molto
peccato
vero.
perché tra i giocatori più belli da vedere, certo. Davide Minieri, 2 anni fa con l'infortunio alla addominale, adesso a mezzo zoppo, se questi non lo riescono a far fuori, manca quando sta in queste condizioni, allora perdonatemi, ma con tutto il bene che voglio a sti ragazzi, se lo meritano che Djokovic alzi altri 100 slam in faccia, come al solito passeggerà fino in finale, beh non è vero, e poi quando arriva la seconda domenica in Australia è praticamente impossibile batterlo, non è vero
Speriamo che non
neanche quello.
sia così, Davide, ma comprendo il tuo ragionamento.
La preoccupazione di Nole per le sue condizioni pare a molti eccessiva, ma alla luce dei risultati di 20 anni di carriera possiamo dire che la preoccupazione di essere al 100%
Ma certo che è
sia lecita da parte
lecita,
di
anche perché
Nole?
Simona a tratti lui diventa divertentissimo, essendo un fenomeno anche tecnicamente, non solo fisicamente, quando non è proprio al mille per mille, però con tutto il rispetto, non ti arrabbiare, ma non è Federer. Cioè non è che adesso Novak dice, vabbè, non sono al 100%, comincio a fare le discese in controtempo in anticipo, chiudendo le volet dall'altra parte, o roba del genere, non è capace. Per cui Novak è uno di quelli che ha bisogno di un buon supporto del
Fisico, sì.
fisico. Dopodiché, con un buon supporto del fisico, li prende a pallate tutti, lo sai benissimo, sei sua tifosa, però ne ha più bisogno che altri, ecco.
Gerardo Salvati, non so dove potrà arrivare, ma Fluvirtova è davvero
Sì.
forte e ha la riserva, Despair, visto che va
Sì.
di moda in questo periodo, c'è anche la riserva. Sua sorella che sta arrivando 2 anni in meno e si è qualificata in Australia, e cioè, ci saranno 2 sorelle cieche che ce le faranno vedere. Bruttissima battuta, ma perdonatemi, sono le 9:15 del mattino, qui io non ho dormito da un sacco di ore. Fabio Arniani, si può dire che Medvedev dalla finale Australian Open dell'anno scorso non è più lo
Sì,
stesso?
abbiamo già risposto e sì, purtroppo sì.
Luigi De Fraia, ciao ragazzi, si fa per dire, ma parla per te.
Siamo
E
vecchietti
quindi
anche noi,
Tommy
Luigi.
col cagnaccio Roberto, come la vedete?
La vedo dura perché, cioè, Tommy ha il gioco per scardinare Bautista Agut, ma non è facile. Cioè, dovrà fare una gran partita, Luigi, dovrà fare una gran partita.
Filippo manda il link come
Mi
richiesto,
pare
quindi.
giusto, grande Filippone.
Zverev a 18 anni già vinceva a Roma. Ma è un po' diversa la questione, mi sembra.
Sì, no, siamo d'accordo, ma ragazzi, ma cioè, qua stiamo facendo le pulci ai fenomeni. Cioè, il fatto che che siano esistiti i maledetti Djokovic, Nadal e Federer ha veramente fatto scendere un velo di nebbia a chiunque si interessi al tennis. Perché Zverev, in qualunque altro, cioè, che sia un fenomeno è fuori di dubbio, lui come tanti altri. Solo che se non sei un fenomeno per 12 mesi all'anno, per 10 anni di fila, pare che sia una pippa ormai, considerato il confronto con gli altri, tutto qua.
Allora, Rune era quello che non si perdeva un torneo e giocava 80 partite a stagione. Giocate 100, giocate più di 100 una stagione. Allora l'avevate criticato, ma
Non l'abbiamo criticato, abbiamo solo manifestato il rischio del burnout ed è una cosa che riguarda anche Sinner, perché quando hai 18-19 anni sei un pirlotto, no, ma adesso parti gli scherzi, anche intellettualmente devi ancora formarti. Cioè, non è uno scherzo, cioè, non sei ne nemmeno del tutto arrivato a un 360 come costruzione della personalità e della propria recezione, peraltro. Per cui ti diverti come un matto, tiri, corri, ti piace il tennis. La nostra paura è la sindrome Borg. Cioè, non vorrei che gente come Sinner e Rune arrivasse a 25-26 anni dicendo ho vinto degli slam, per dire, ho raggiunto i risultati che volevo, ho 50 milioni di dollari in banca, non ho vissuto un momento della mia vita fino adesso, sapete cosa? Ciao. Questo è cioè il rischio del burnout riguarda in particolare questi qua. Alcaraz, Rune e Sinner sono dei maniaci del tennis e storicamente i maniaci del tennis molto spesso non sono durati. Non sono durati fino a 30-35 anni. Ti ricordi, Vanni, quanti casi?
È vero.
Cioè, è tutto lì. Cioè, occhio, perché andare all-in così tanto, così presto, una mattina ti svegli a 25 anni ed è una testa diversa di quella che avevi a 19-20 anni e dici, ma cazzo, io non ho vissuto, non ho visto niente, non ho fatto niente. La mia vita è stata aereo, albergo, campo da tennis. Cioè, è quello che temiamo, cioè ci vuole un equilibrio. Tante volte noi critichiamo Tsitsipas, per esempio, perché è un po' più farfallone, eccetera, e perde tempo con le sue scemate su YouTube, anche simpaticissime peraltro, ma per esempio uno come Tsitsipas me lo vedo giocare fino a 35 anni, perché si vede già adesso, negli anni della giovinezza, dell'inizio dell'entusiasmo per il tennis e la carriera, anche con i successi che ha avuto, ma si vedeva equilibrio, no? Cioè si vede che Tsitsipas ha una vita fuori dal tennis. Ed è una cosa che quando cominci anno dopo anno dopo anno dopo anno aiuta, fidati.
Dimitrov Pollo, vabbè, Tommaso esprime le sue opinioni. Fabio Tomasetta ci dà i suoi quarti di finale. Cacciano, Corda, Tsitsipas, Gerlia, Simrune, Djokovic, Shelton, Bautista Agut. Tommaso dice che con De Minor la condizione di Djokovic deve essere buona, però è Djokovic che controlla... È più Djokovic che controlla gli scambi, perché De Minor non ha la castagna, e questo potrebbe essere un problema se effettivamente vuoi chiudere una volta che hai messo Djokovic in difficoltà con la solita gamba. Fabio Agnani chiede a Luca se Ostapenko ha messo su qualche chilo.
Sì, tipo 6-7 minimo.
Pivella Alessio, vorrei a questo punto che si rovinasse anche Sinner come McEnroe, sette slam dopo quella mezzata, mazzata.
Okay. Sì, certo.
Vabbè, gli eventi prima poi gli slam, non dopo, comunque. Rook, Vidar, Medvedev nella conferenza stampa post finale ha detto che da lì in poi giocherà solo per i soldi, ci ricordiamo.
Sì, sì, no, ma è stata una roba letteralmente drammatica emotivamente per lui.
Allora, Maurizio Canepa, Shelton davvero sorprendente, secondo me Rublev può fermare la corsa di Rune e lo stesso Urkacz credo possa fermare Korda. Ok. Sì. Di solito perché è una semiserie di titanio che lavora su un guscio.
Ah, parliamo dell'anca di Murray, sì.
O di una sospensione di un aereo. Allora, Enzo Chiarolanza, Sinner ha tutte le possibilità per vincere contro Zizi?
Ha, ma non tutte, ne ha metà, le altre metà le ha Zizi come minimo.
Chi vi sta piacendo di più come outsider? Shelton. Sì, Shelton. Sicuramente Shelton.
Shelton tra i maschi? No, a me mi sta piacendo di più Wolf, ma perché mi piace lui. Se parliamo di qualità tecnica del giocatore, certamente Shelton. E a livello femminile Fruirtova, dai, sta ragazzina terribile, fantastica.
A me corda... Lungo,
sai che cosa, Vanni? Se Fruirtova dovesse non mi è piaciuto un 2-3 cosette di atteggiamento della tua amica Leila l'altro giorno con Garcia, è come se non stesse giocando contro una fenomena quale Caroline Garcia è negli ultimi tempi. Sembrava molto seccata di perdere certi punti alla fine, ovviamente, la partita, e non vorrei che il confronto con Fruirtova, e questo vale anche per Coco Gauff, cioè queste ragazzine da tutti osannate, se gliene arriva un'altra giovane come loro e magari fa qualcosa di meglio, potrebbero accusare, sai, sono ancora testoline un po' delicate, vediamo. Okay.
Luca Viezzoli, secondo me Korda ha impressionato, dove può arrivare mi fa impazzire, ma adesso è agli ottavi, a Urkacz forse può vincere, anche se Urkacz ha sicuramente più esperienza e Korda tende a incasinarsi, basta guardare la finale di Adelaide contro Djokovic, sì. Insomma,
ma anche qualche incertezza nel chiudere con Medvedev, però è normale ed è giovanissimo anche lui, però la qualità infinita sicuramente.
Australian Open da dimenticare per i nostri, molte sorprese tra gli americani. Sì, effettivamente l'Italia esce un po' ridimensionata da questo Australian Open, gli Stati Uniti invece vengono rilanciati, non che ne avessero bisogno, però effettivamente si confermano il movimento numero uno a livello maschile. Peccato che per loro che manca la punta, vediamo se riescono a trovare la punta di cui hanno bisogno. Il problema è che negli Stati Uniti devi avere uno, un top 5, sotto il top 5 non vuol dire niente, cioè non cambia nulla. Avere un top 20 o il numero 8 non cambia nulla, non, davvero, perché devi avere bisogno di uno che arriva in fondo ai grandi tornei, che è un favorito sempre, altrimenti non, si perde
Certo.
nel rumore. Enzo Chiarulanza, come gioca Shelton? Shelton è un mostro fisico. È
Prendi
un.
Fernando Verdasco e dagli un gran servizio. Prendi il miglior Fernando Verdasco e dagli un gran servizio. Roba del genere. Prendi Rune e
Vero.
fallo mancino, ecco. Roba del genere, cioè gran qualità.
Vincenzo Paternostro, Djokovic ha problemi fisici ma continua a vincere. E se stesse bene, vincerebbe meglio.
No, sì, esatto.
Terminata quasi la prima settimana, come giudicate sotto il profilo qualitativo e tecnico? A me non pare un gran torneo fino ad ora, uniche emozioni date da Murray.
Ma perché forse Maurizio tu hai seguito i match di cartello, invece c'è stata tanta roba interessante, soprattutto questi nuovi ragazzi giovani, qualcuno mai visto prima quasi, qualcuno che si sta confermando, diciamo, le buone aspettative tipo Shelton, anche tra le ragazze la qualità rimane alta, non lo so, sì, certo, i match di cartello per adesso, però, non so, sarei meno severo Maurizio, secondo me. Ok, Simone è contenta che ogni tanto cogliono anche i tifoni di Roger, però non puoi prendertela quando ce l'ho con quelli di Djokovic, perché tu sai che io sono democratico, io ce l'ho con tutti quelli di Federer, quelli di Djokovic e quelli di Nadal, quando esagerano. Per cui mi pare giusto essere democratici in questo.
Allora, Enzo sì, hanno rotto le palle tutti e tre, cioè devo essere sincero.
Eh sì, ma non loro, povere stelle, i loro
No,
tifosi.
ma loro sono le loro posse, come li ho chiamati io,
certo, è
davvero,
certo, è
basta,
certo.
perché avete. Enzo Chiarulanza che ci dovrà spiegare effettivamente che cosa è riuscito a fare con i 6 decimi di secondo che ha risparmiato scrivendo qualche in quella maniera. Cosa ne pensate di Linda Fuvirtova che già qualche anno fa faceva qualche presenza ai tornei WTA a 15-16 anni, che è una delle giocatrici più precoci? Sì, sarà molto divertente vederla nelle prossime stagioni, poi soprattutto quando verranno rimosse le restrizioni, potrà giocare un anno completo.
Eh sì.
Stefano Acerbis, Luca, io aspetto con impazienza Matteo che vinca Wimbledon e tutti i vaffa che manderò a quelli che è sopravvalutato, non è un campione, non è un rovescio e cazzate del genere.
Ragazzi, Matteo Berrettini è arrivato 2-7 da vincere Wimbledon, dopodiché purtroppo aveva di là Djokovic, ma se ci fosse stato di là Shapovalov, come avrebbe dovuto, perché ripeto, con la semifinale che viene ancora vendetta adesso, noi adesso stavamo parlando di un campione slam a Wimbledon da 2 anni, lo sai, Vanni, vero?
E parlando
Perché
degli
beh, immagini la finale Berrettini-Shapovalov, non la perde mai Matteo, mai.
Del discorso delle partite troppo tardi, insomma, ci sono stati diversi commenti sotto l'articolo che ho scritto, gente che diceva: ma se a Wimbledon riescono a finire il torneo e hanno il coprifuoco, perché non hanno il coprifuoco anche negli altri tornei? Io, insomma, ricordo quello che è successo quando c'era il coprifuoco a Parigi e per i motivi Covid. E hanno deciso di mandare a casa tutti gli spettatori. Uno ha pagato un sacco di soldi per un biglietto e ti dicono: no, guardate, siamo fuori tempo massimo e vi mandiamo a casa. Insomma, non so se ricordate, ma nel corso della partita tra Nadal e Djokovic dovettero dare una deroga al coprifuoco perché
Eh sì.
avrebbero avuto bisogno della Guardia Nazionale per far uscire tutta la gente dallo stadio. Per cui, insomma, sì, il coprifuoco non funziona. Ce l'hanno a Wimbledon perché sono messi così, d'altra parte bisogna tenerseli. Allora, una domanda per Vanni da Nicola D'Arè: ma gli sponsor della Raducanu perché continuano a pagare dati i risultati alla classifica? Perché è un personaggio positivo. Perché è un personaggio positivo.
Stesso discorso Osaka, questa neanche gioca e continua a prendere soldi.
È un personaggio positivo. Poi chiaramente quello che la pagano dipende dai risultati. Cioè ci sono bonus molto pesanti in relazione ai risultati ottenuti, al ranking e cose di questo tipo. Però è bene mantenere comunque la presenza su questo asset perché potrebbe essere estremamente redditizio in futuro. Quindi tutti i suoi sponsor continuano ad avere un'associazione con lei, anche perché è un personaggio positivo, è scandal
Sì,
free.
però sì, ho capito Vanni, però è un anno e mezzo che non la caccia oltre. Cioè, sinceramente bisogna
Ma
cominciare, cioè non so quanto dura, perché non puoi vivere di rendita all'infinito, anche se sei tanto bellina, guarda Bouchard. Cioè Bouchard
sicuramente.
a un certo punto a me ha fatto impressione quando pochi anni fa mi disse proprio gente che conosco tramite l'azienda e tutto, che il valore sponsor di Bouchard non era più il tennis, ma l'account Instagram. E tu capisci che è letteralmente cambiare mestiere questo. Quando ti danno più soldi per Instagram che per il tennis, e sei uno che ha fatto finale a Wimbledon, di che parliamo? Ecco, il mio timore è che faccia più quella fine lì, speriamo di no.
Ma secondo me c'è ancora tempo,
Beh, sì,
onestamente,
una
c'è ancora
bimba
tempo.
ancora, dai. È una bimba.
Allora, dove può arrivare Shelton?
Ne abbiamo parlato prima, Nicola, forte forte, i punti di forza, ripeto, prendi Fernando Verdasco e dagli un gran servizio, è più fisico, per cui vedi tu, davvero forte, e dove può arrivare, dove vuole, dove vuole.
Secondo voi, chi è la tennista che non ha timore reverenziale se ne frega di chi è dall'altra parte? Deida Fernandez, sicuramente lei. Sicuramente lei.
Sì, però, no, però questo facevo notare, l'altro giorno con Garcia proprio ha fallito in questo. Cioè, si è, ha accusato tantissimo la personalità di Caroline, il modo in cui le è salita sopra nei momenti importanti della partita. Vabbè, sai, perché poi anche perché vanno un po' giù, a 18 anni sono tutti, chi se ne frega, ai 18 anni. Di quelli un po' più evoluti, sicuramente Kyrgios e Wawrinka, per esempio.
Allora,
Kyrgios.
chi è? Enzo Chiarolanza è un tifoso di Jabeur, però si impappina da solo, è molto emotiva, è
Eh sì,
veramente molto
però stava
emotiva.
male, Enzo, tendinite al ginocchio destro. Questo torneo purtroppo ci è arrivata già un po' acciaccata e le cose non sono migliorate.
Secondo voi Gulbis è un giocatore finito? Direi proprio di sì, direi che
Direi
ormai
proprio di sì.
non credo che sia possibile sperare in ritorni. Stelline da Stefano Rossi, da Fabrizio Branco, grazie direttore,
Un abbraccio a tutti quanti.
Giovanni Buttitta, sono tornati gli americani. Chi ha più talento?
Corda.
Corda,
Talento
sì.
puro,
Corda
corda.
come tennista, corda come fisico, probabilmente Shelton.
Sì, ma anche gli altri, cioè sai, fisico, cioè tu metti fuori Tiafoe da una classifica sul fisico, è un mostro. Guarda che bella squadra che hanno gli americani, veramente.
Ma tu non eri dubbioso per la cifoide? Cioè, sicuro
Però
può.
anche Tiafoe quanti anni ha? 24 o 25? Bisogna vedere quanto dura.
98 se non vado errato, sì.
Sì, cioè sono giovani. Sì, no, ma oh, ragazzi, se dura, dura, cioè, c'è un rischio, ma non è che il rischio deve concretizzarsi per forza.
Che differenza c'è di velocità tra i tre campi centrali? Sinner cambia i
Quasi
tre
nessuno.
di fila, sembra il più lento il centrale.
Ma sono molto simili. Il grosso salto lo vedi tra le arene, e soprattutto il centrale, ma anche le altre arene e i campi fuori, perché
Campi fuori, sì.
vengono usati 3.000 volte di più, tutto lì.
Sara Bazzichelupi concorda con me con gli occhi da cerbiatto di corda. Sono
Assolutamente.
meravigliosi, è un tennis vario e giocato con
Ti immagini
intelligenza.
che bello, vedi i bambi e questo ti chiude un rovescio in faccia, che meraviglia. Vabbè.
Capita spesso che un destro naturale scelga di imparare di colpire di sinistro. Nadal è un caso unico anche in
No, è già
questo.
successo. Nadal è stato uno fatto proprio a ragion veduta, hanno ragionato soprattutto sull'occhio dominante, sulla lateralità di anca, tutto lì.
La famosa lateralità di Anca.
È
Mago
fondamentale quella, eh.
Gabriele, si hanno notizie dal Caraz? Sì, per adesso fa soldi. Per
Sì, fa
adesso
soldi
fa
e ridu- fa
soldi.
soldi e si rimette in sesto dall'infortunio.
Oh, sembra quasi che ce lo siamo dimenticati. No, è ancora lì. Un po' in mutande, un po' no. Lo vediamo sempre. Fabrizio Isoardi, qualche settimana fa ho letto di un possibile ritorno di Del Potro. Cosa ne pensate? Io sono molto scettico, devo essere
Sì,
sincero.
anch'io. Oddio, con l'affetto infinito che tutti noi proviamo per Del Potro, ben venga, ma insomma, sarebbe dura. Roque Vidal fa notare giustamente che la numerosità della popolazione americana e il ricambio dato dall'immigrazione
Sono 350, sono poco più di 330. Comunque, vabbè.
Sì, no, comunque, certo. No, ma vai a vedere il medagliere olimpico. Tipo, gli Stati Uniti hanno conquistato le medaglie olimpiche di tutti gli altri messi insieme, più o meno.
No, ma però, cioè, bisogna, da quel punto di vista, bisogna anche considerare che hanno un sistema scolastico che mette un grandissimo accento sullo sport. Questo va detto. È molto più facile essere coinvolti in uno sport perché i campi pubblici per il tennis, il sistema delle high school, il fatto che è una strada, è una delle poche strade che funziona come ascensore sociale. Cioè, io ogni tanto vado nei paesini degli Stati Uniti.
Sì, anche perché in quella maledetta società dove qualunque persona lavori 40 ore alla settimana e non è in grado di pagare un affitto, o hai l'ascensore sociale con lo sport, o è meglio che emigri ormai. Cioè, c'è la gente che va via dall'America, ormai. Cosa
sì,
mai è successa
ma
prima?
È vero, cioè. Ci sono dei paesini in cui di fatto se vuoi andare via di lì, la strada è la borsa di studio per il college attraverso uno degli sport, oppure entra in esercito. Non ci sono
ma ti dico, l'ascensore sociale negli Stati Uniti d'America è rotto da 30 anni, purtroppo. Il sogno americano è finito con quel maledetto reazionario di Reagan. Andiamo avanti, va. E se no parto con le mie crociate anticapitalistiche, via.
Si è cessato in modo definitivo Raducano? No,
no, dai.
Definitivo no, assolutamente
però
no.
Periodaccio, ne abbiamo parlato prima. Lino poteva essere più cattivo col dritto in diagonale, se vuoi proprio un dettaglio, ma insomma in generale avrebbe dovuto incidere di più sulle difficoltà di Djokovic, l'amico Dimitrov. Questo era Lino di Costanzo.
E invece Enzo, riguardo agli americani, ci
Ho
dimentichiamo di
capito, sì,
Opelka.
ma però è talmente uno speciale. Allora, Opelka è un fenomeno, è come tutti quelli di quell'altezza che si muovono in quel modo, però è molto specialista, ecco. Cioè, però è fortissimo, ma non potrà vincere tanto in tanti tornei diversi. E chiedeva qual è il problema, sa che non lo so sinceramente.
È
Fabrizio
l'anca,
Esardi,
sì,
che ha l'anca, anche
è
lui.
un'anca, sì, si è operato all'anca, è fermo da un po', adesso si dedica alle sfilate di moda per il momento, speriamo che riesca a tornare,
Vabbè.
perché sicuramente potrebbe dare il suo apporto a questa squadra americana.
Sicuramente. E pronostici veloci, Vanni, dai, che ti mandiamo a dormire, che ti sta calando la palpebra. Pronostici veloci per domani e via.
Allora, per domani abbiamo Nishioka contro Kachanov.
Beh, io penso che Karen, sinceramente, ce la dovrebbe fare.
Dovrebbe farcela. Urkač contro Korda.
Senti, andiamo con Korda, che ti devo dire? Cioè, non penso che fregherà il
Io
terzo,
temo che
Urkač.
si faccia fregare, devo essere sincero, temo
Dice?
che si faccia fregare.
Ne sì, perché sono d'accordo, ma Dio buono, sta giocando veramente bene. E invece Urkač non sta giocando così bene. Ha giocato abbastanza bene per eliminare prima Sonego e poi Shapovalov, però non lo so. Io dico comunque Korda, ma dura, dura.
Tsitsipas Sinner, dobbiamo andare con Sinner,
Dobbiamo andare con
dobbiamo
Sinner
andare con Sinner,
perché siamo italiani.
perché sì, e poi se lo
Non ci
merita.
scommetterei su, però vado con Sinner.
Lehecka contro Ožeji Assim.
Fine della corsa per il bravissimo Lesca.
Sì. Le
Diventa una questione di testa, non si è mai spinto così avanti in uno slam prima.
ragazze invece ci sono Iga Swiatek contro Rybakina.
Direi che non ci sarà nuovamente la panetteria Swiatek aperta. Per chi non sa, la battuta nel mondo anglosassone è che quando tu dai 6-0 a qualcuno è bagel, quando dai 6-1 a qualcuno è breadstick, cioè ciambella o grissino. E per cui dicono che siccome Iga Swiatek dà quella che statisticamente nell'ultimo anno ha dato più 6-0, 6-1 di tutte le altre, dicono che ha aperto la panetteria. Ecco, penso che con Rybakina non sarà una questione di panetteria, ma vincerà Swiatek lo stesso.
Ostapenko Goff, io credo che Goff
Sì,
sia favorita. Pegula Krejcikova. Pegula,
ma
sono
Madonna,
tante che
guarda,
la vedono
tira delle
favorita.
sportellate JPEG, che insomma non so mica io, Ne vado anch'io con.
Bisognerà vedere se rimane alzata, a vedere. No, non sono neanche troppo tardi. Se
allora, la squadra quando gioca
la squadra, sì, la squadra di Buffalo Bill che giocano, giocano i
ricordiamo che Jessica Pegula a livello di famiglia e di potenzialità contributiva, cioè figlia di un biglietto, immaginare come fosse una figlia di Agnelli in Italia, ecco, sì, cioè quei livelli lì.
Scrivevano che il suo patrimonio personale è superiore a quello di Federer, Serena Williams e Maria Sharapova messi insieme.
Grazie al BIP, ripeto, il padre è un tycoon billion, cioè Federer era arrivato a essere billionaire per un
periodo. Sì, è vero.
E poi aveva superato i 1.000 milioni totali, insomma, cioè.
Poi c'è Azarenka contro Liu Zhu.
E io dico Azarenka, via di sportellate, è brava la ragazza cinese, però insomma, Vika, c'è anche un po' di affetto, dai.
Basta così. Bene.
Basta così, sì, dai. Vanni, facciamo così allora. Se vince Sinner, ma proprio a fine partita, se ce ne freghiamo del... Tanto Vanni è il vice direttore di Ubitennis, quindi metterà alla frusta i suoi sottoposti che butteranno online il pezzo e tutto quanto, eccetera, eccetera. Qualcun altro si metterà a bannare i fenomeni sul live, ma nell'istante in cui si danno la mano, se vince Sinner, 5 minuti dopo andiamo in diretta e ne parliamo proprio a caldo. Ci stai, Vanni? Ma una mezz'oretta, che poi si va a pranzo, che è domenica, cazzo, raga, scusa.
Benissimo, allora speriamo di vederci domani per celebrare la vittoria di Sinner. Per il momento vi ringraziamo di averci ascoltato, vi ricordiamo tutti i nostri reportage su bitennis.com e buon proseguimento di giornata da Vanni Gibertini
e Luca Baldissera, buona Australian Open a tutti!